Buongiorno, buongiorno, siamo ritornati alla routine consueta qua da Roma. Questa sera ci sarà Quarta Repubblica, Giulia Effeo partecipa, Benedetta la prima ad arrivare questa mattina. Ciao Benedetta, buongiorno a tutti quanti i commensali, a Ugo e a tutti quanti voi, e vi dico subito come si dividono i giornali italiani tra due questioni fondamentali. La prima è ovviamente tutta la vicenda Vaticana, per cui il Corriere, non so, dedica 30 pagine, ancora adesso 30 pagine, forse sono qualcosa di meno, però sul passato, sulle diplomazie, ancora sul funerale e sul Toto Papa. E dall'altra parte, invece, che dipende anche questa da quella foto storica che avete tutti quanti visto di Zelensky con Trump, invece riguarda la settimana dell'Ucraina. Il Corriere della Sera parte quindi con un titolo, diciamo, sui generis: i ragazzi del Papa invadono Roma, e si vedono tre ragazzi sorridenti come foto notizia nella prima pagina del Corriere della Sera. Poi, se si va a scoprire bene quello che succede, questi in realtà sono gli scout che vedevano e vengono a Roma per il Giubileo dei Giovani. Quindi la cosa favolosa per coincidenza è che sono arrivati al funerale anche quelli che sarebbero comunque arrivati se il funerale non ci sarebbe stato, non ci fosse stato, scusatemi. Insomma, il concetto è che Roma è ancora invasa da pellegrini, come è normale durante il Giubileo, e sulle vicende del Papa, un po' più avanti, ma sempre con grande discrezione, questa idea del conclave, che ti spiegano cos'è il conclave, dei 9 giorni di messe che ci saranno prima di arrivare al conclave, che questa mattina dovrebbe essere deciso se si fa tra il 5, speriamo, lunedì 5, fino al 10 maggio. Ciao Margherita Nicola. Insomma, il punto sostanziale è che sul Toto Papa c'è molta incertezza, come sempre. Uno dei candidati che tutti quanti sott'occhio dicono potrebbe diventare papa è questo Cardinal Parolin, che ieri ha tenuto la messa, e secondo quello che scrive oggi il Messaggero, l'omelia che ha tenuto ieri Parolin era un vero e proprio candidatura nel solco di Francesco. Parolin, rispetto ai 135 cardinali, di cui 108 fatti da questo papa e che non si conoscono, che sono imposti sperduti della terra e che forse per la prima volta si vedranno al conclave, beh, Parolin, come segretario di Stato del Papa Francesco, ha il vantaggio di essere forse il più conosciuto da questa pletora di cardinali che sono molto poco collegati gli uni con gli altri. E secondo forse il più esplicito è Il Fatto Quotidiano, e ci dice che dei 138 Parolin partirebbe già con 40 voti. 40 voti su 138, il che vuol dire, mi sembra, su 135, di cui due cardinali hanno già detto che non potranno partecipare per motivi gravi di salute, quindi sono 133. E bisogna un po' cambiare sia la Cappella Sistina per accoglierli tutti, sia Santa Marta per poterli far dormire, anche perché poi quando c'è l'annuncio dell'extra omnes, cioè che tutti quanti i cardinali che non hanno nulla a che vedere, e tutti i vescovi e tutti i sacerdoti e tutti coloro che non hanno nulla a che vedere con l'elezione del Papa devono uscire dalla Cappella Sistina, da quel momento in poi non hanno possibilità di essere avere contatti con l'estero. Elena Maratti, 68, dice che ne servono 90 perché le prime 34 votazioni, quello della mattina e quella del pomeriggio, hanno bisogno di una maggioranza di 2/3, quindi questa è la situazione sostanzialmente fondamentale del Papa. Gianfranco Fini, finalmente ti ritrovo. Guarda Gianfranco, quello che è successo è che nei giorni scorsi sono stato un po' in giro per il mondo e mi trovavi, anche se non a quest'ora, ma mi trovavi anche nei giorni scorsi. Ci sono due o tre articoli, Zia Pelata 44, a me non saluti mai e sono tra i primi. Certo, Zia Pelata, che vuoi che non ti saluti? Certo che ti saluto. Allora, il punto divertente che ho letto oggi sui giornali sono due. Il primo è firmato, non mi ricordo da chi francamente, ma racconta dell'attivismo di Macron. Ed è una cosa molto divertente, questo dell'attivismo di Macron. È veramente ridicolo. Il presidente sta diventando una macchietta, sta diventando come Trudeau, quasi come Trudeau, perché per arrivare a diventare Trudeau ce ne vuole. Però Macron che cosa ha fatto? Vorrebbe il Papa francese. Tra l'altro c'è un candidato francese che è un papabile. E che cosa ha fatto? È venuto a Roma, ha cercato di vedersi con Trump, di fare il fenomeno, le foto, eccetera, sembrava che fosse a casa sua. Vi ricordo che la Francia è la figlia di Madre Chiesa, è stata una delle prime stati, uno dei primi regni, mi sembra che fosse Clodoveo nel 490, una cosa così, a convertirsi al cristianesimo, quindi la Francia figlia di Roma e figlia della Chiesa, ha anche, mi sembra, dei ruoli Macron istituzionalmente legati alla Chiesa romana, mi sembra che sia il vicario, non so che cavolo sia, di San Giovanni Laterano. Adesso posso dire delle cose sbagliate, però insomma do il senso del fatto che la Francia cattolica e la Francia non ugonotta, la Francia anche attuale, abbia dei legami con il papato incredibili. Però durante il periodo di Macron il papa col cavolo che è andato in Francia, anzi voleva che andasse a Notre Dame per l'inaugurazione della restaurazione di Notre Dame, e Papa Francesco non ci andò, si presentò dopo una settimana in Corsica, e che non è esattamente un segnale di amicizia nei confronti del parigino Macron. Macron viene a Roma, in questo retroscena molto divertente del Corriere della Sera, e che cosa fa? Vede l'ambasciata, poi vede presso l'ambasciata della Santa Sede, vede anche Zelensky con quelle foto che tutti quanti voi avete visto perché le ha ben diffuse, e poi invita i cardinali francesi. Io la trovo fantastica perché dà il senso di come si muovono i francesi, e cioè i funzionari francesi a Bruxelles, i funzionari a Strasburgo, i funzionari all'ONU e anche i cardinali, che dà il senso del potere della Chiesa. Quindi i quattro cardinali, sono cinque francesi, i quattro cardinali convocati a colazione da Macron, e pare che Macron gli abbia detto votate tutti tranne che il tremendo ungherese. Allora io, che è un conservatore ed è uno dei candidati papà. Il punto, io non so se veramente gli abbia detto una cosa di questo tipo, ma è già il gesto di Macron che viene per i funerali, fa la colazione in ambasciata e giustamente si vede i suoi quattro cardinali. Beh, insomma, io la trovo, poi magari non ha parlato del loro voto e non può influenzarli nel loro voto, però l'attivismo di Macron è anche piuttosto indigesto in patria, perché se da una parte è la figlia della Chiesa, la prima figlia della Chiesa, la Francia, dall'altra è anche la Francia della Rivoluzione francese, della laicité, e che quindi si è molto seccata delle bandiere listate al lutto che si sono state esibite in Francia, anche se avviene ogni morte di papa, e quindi dice il pezzo, anche se non lo circostanzia molto, che ci sarebbe una fronda soprattutto a sinistra contro Macron, che è diventato troppo papista. Si capisce bene perché lo è, non tanto perché abbia un fervore religioso, ma per il semplice motivo che ha capito quanto è importante e quanto è pesante, lo si capisce chiaramente durante questi funerali, la Chiesa nel mondo. Stupendo Tommaso Labate, che fa un pezzo di una pagina intera in cui ci spiega tutti quelli che volevano esserci al funerale. A me mi fa impazzire tutti quelli miei amici che si fanno la foto col Papa. Io l'ho conosciuto di qua, l'ho conosciuto di là, io ero amico del Papa, io sono andato in udienza dal Papa e il Papa lo conoscevo, tutti amici del Papa. L'altra cosa straordinaria è la partecipazione ai funerali, e lì era più complicato. Allora, non so, c'è Nathalie Coldonazzo che si fa la foto vicino al Papa, Valeria Marini che si fa la foto vicino al Papa, e poi la straordinaria presa per il culo che l'abate fa nei confronti dell'aspirante Patek, cioè di non Macron, scusatemi, di Renzi, perché dice: beh, Renzi, che ha fatto il libro accusando la Meloni di fare l'influencer, non ha esitato a mettere sui suoi social il suo incrociarsi con Macron. E devo dire, fantastico, sì. La presa per il culo, mi prendo una delle mie caramelline. La presa per il culo dell'influencer, come si chiama, ciao Petracca, Prodi non invitato, dell'influencer, come si chiama, Bonifazi Renzi, che praticamente sono la stessa cosa, non distingui mai l'uno dall'altro. Cioè Bonifazi è il come si chiama, il web designer della vita di Renzi, o Renzi ha l'impiegato Bonifazi che gli fa da web designer. Il punto sostanziale è che quello accusa la Meloni di fare l'influencer, e poi quando riesce ad avere una photo opportunity, bam, lo fa lui il peggior influencer del mondo. Stupendo il pezzo di Labate. Invece Repubblica, non solo Repubblica, anche il giornale, vanno sulla questione Ucraina, perché Rubio 10, il ministro degli esteri americano, dice la settimana decisiva per il negoziato. E Trump dovrebbe essere, secondo quello che scrive Repubblica, più disponibile ad accettare, più disponibile a parlare di pace dopo, o di tregua dopo l'incontro con Zelensky, perché Zelensky avrebbe accettato la cessione della Crimea, che peraltro, come dice, mi sembra oggi, il Fatto Quotidiano, in realtà quando fu ceduta ai russi non si sparò un colpo, non si capisce perché oggi si è ritornata al centro del dibattito. Però insomma, Zelensky e Trump si sarebbero intesi meglio, e Trump, dice un consigliere, ex consigliere di Reagan e analista politico intervistato oggi dalla Repubblica, dice: guardate che Trump, se c'è una cosa che non sopporta, è essere preso per il culo, e questo sarebbe il rischio che corre se continua a stare appresso alle fanfarate di Putin. Cosa dice? Nel frattempo, appunto, l'altro elemento fondamentale, e questo invece lo coglie il giornale in maniera un po' più filogovernativa, però lo scrive in maniera invece informata, Giubilei, è che ieri la Ursula von der Leyen avrebbe avuto una lunga chiamata con la Meloni, perché il tentativo di fare un incontro Unione Europea, quindi sostanzialmente Ursula von der Leyen e Trump, mediato proprio dalla Meloni, sta andando a buon fine e dovrebbero addirittura vedersi a maggio. C'è una questione di cronaca fondamentale oggi sui giornali, ve la segnalo, quello che è successo ieri, anzi sabato e domenica, a Monreale, alle porte di Palermo. Cioè, vedete, noi ci lamentiamo degli americani, delle armi, delle stragi nelle scuole. Ieri sono stati ammazzati tre ragazzini la sera, che stavano nella movida di Monreale, e uno di loro, un paio di loro, stavano seduti lì con le ragazzine, con le fidanzate, tranquilli a fare gli affari loro, arrivano e sfrecciano con le moto questi ragazzi che venivano dallo Zen, pare, e loro gli dicono: beh, ma andate piano, non fate casino, anche perché era tutta la gente per la strada. Mi immagino il clima tranquillo, primaverile, nel bar 365, non so come diavolo si chiamasse questo bar, dove loro si prendevano una cosa da bere. Questi non hanno accettato l'invito ad andare un po' più piano con i loro motorini, a non fare meno casino, e prima hanno iniziato una rissa e hanno preso a cascate quelli che stavano lì e gli avevano detto di andare piano, e poi hanno tirato fuori le pistole e hanno iniziato a sparare, 18 colpi, morti in 3. Un altro non è morto perché gli è arrivato il proiettile sul cranio, ma si è fermato non so a quanti pochi millimetri da una parte che l'avrebbe totalmente ucciso. Uno di loro di fatto ha fatto la notte di domenica, è andato alla polizia a denunciare il furto del suo motorino, pensando così di cavarsela. Poi dopo, alla fine, questo 19enne con pochi precedenti penali aveva cercato di fare il colpo, per dire: il motorino non era mio, me l'hanno rubato, e denunciava il furto del motorino, e poi hanno capito che invece era uno di quelli che aveva tirato fuori la pistola. Ma queste merde che hanno sparato e che hanno ucciso, voglio vedere quanti anni di carcere si faranno, perché quello che è la strage di Monreale è una cosa assurda. Uno dei ragazzini ucciso, peraltro tutte persone per bene, carine, senza nessun, immagino quale può essere stato il loro rilievo nei confronti di questi mafiosetti di serie B. Beh, insomma, uno di loro addirittura col proprio corpo ha evitato che ammazzassero la sua fidanzata. Insomma, mi sembra una cosa pazzesca. Queste due cugini vittime non sono degli eroi, perché non bisogna abusare delle parole che non hanno alcun senso, però danno il metro di come ci siano due Italie, quelle di quelli che devono stare in galera e quelle di quelle delle persone che devono essere tutelate dalla galera. Il Canada alle urne, è importante queste elezioni canadese, perché in realtà Mark Carney, l'attuale premier che ha preso il presidente che ha preso la disastrosa gestione del Canada dalle mani di quel rincoglionito precedente woke, che tutti voi vi ricordate come si chiamava, ha anticipato le elezioni legislative che si sarebbero dovute tenere a ottobre a domani. E queste elezioni sono importantissime, perché fino a poco tempo fa in Canada, proprio per la presenza del woke presidente del Canada, vincevano a mani basse i conservatori, solo che questi conservatori che avevano 42-43% nei sondaggi avevano posizioni sull'immigrazione e sul wokismo molto simili a quelle di Trump. E dopo lo schiaffo che Trump ha dato al Canada, fidarsi, che è una roba pesante, perché veramente il Canada non riesce a capire per quale diavolo di motivo se la prenda tanto con loro, gli americani. Beh, insomma, la posizione dei conservatori si è andata intanto a indebolire non tanto per colpa propria, ma per la colpa, diciamo, della riflessa antipatia nei confronti di Trump. E quindi questo Mark Carney rischia di diventare e venire eletto presidente del Canada. Beh, anche lui, come dice Maria, 22-32-020, beh, insomma, non è esattamente, sono i liberal canadesi che sono più o meno simili ai democratici americani più che ai repubblicani. Grazie Elisabetta per il tuo super sticker. No Benedetta, no Pietro, perché dopo ci sarebbe la fine del mondo. Vabbè, comunque quindi bisognerà vedere che cosa succede su questa vicenda. Nel frattempo io vi devo segnalare il Sole 24 Ore. Lo faccio una volta all'anno, perché una volta all'anno dovete sapere che Sole 24 Ore pubblica questa famosa inchiesta di 3B Meteo, e come tutti gli anni i titoli della prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì sono drammatici: pioggia, caldo, aria stagnante, adesso anche l'aria è stagnante, eventi estremi in crescita. Poi veniamo a scoprire, come sempre, ve l'ho detto l'anno scorso ma ve lo dico anche quest'anno, quindi sono più vecchio ma dico sempre le solite cose, come l'anno scorso vi dico che questa non è una ricerca scientifica, è una roba meteorologica. Se domani piove, io non posso dire che stanno aumentando le piogge, perché bisogna avere cicli di 30, 40, 50 anni per cambiare, per decidere che il clima la cambia, e questo è l'ABC della scienza climatologica. Però loro prendono dal 2010 al 2024 e in funzione di questi 14 anni considerano l'andamento del clima, tant'è che nelle prime righe di questo drammatico pezzo del Sole 24 Ore dicono per avere dei riscontri scientifici servirebbero più anni. Lo scrivono loro, cioè per avere riscontri scientifici ai titoli allarmistici del Sole 24 Ore ci vorrebbero più anni. Lo scrivono loro. Il problema non è quelli di 3B Meteo, è l'utilizzo giornalistico che si fa delle informazioni. Se domani c'è un cataclisma e questo cataclisma non avveniva da 3.000 anni, non posso dire che avvengono i cataclismi ogni istante, perché avvengono ogni 3.000 anni. Quindi il punto sostanziale è che questa è la classica, solita ricerca allarmistica, non per i contenuti della ricerca, ma per i titoli che ne fanno i giornali. E poi dopo gli amici del Sole 24 Ore si lamentano che stanno mandando a puttane le fabbriche europee di armi, per fare le armi dell'automotive. Beh, è chiaro, perché se noi decidiamo che è colpa dell'uomo ed è colpa delle auto, visto che ci sono gli eventi estremi, il collegamento è molto simile. Battaglia che ormai è inutile fare, perché è persa rispetto alle posizioni del Sole 24 Ore. È la classica ricerca sola, Benedetta. L'ultima cosa che vi segnalo è quella orribile, orribile sceneggiata, mi stupisco, degli schermitori svizzeri, che mi hanno fatto orrore, che alla premiazione degli europei di scherma Under 23, vinti dagli schermitori israeliani, secondi peraltro gli italiani, terzi gli svizzeri, o al contrario, terzi gli italiani e secondi gli svizzeri, all'inno degli israeliani gli hanno voltato le spalle. Ecco, questi schermitori Under 23 svizzeri fanno schifo. Fate schifo, vergognatevi, perché è orribile il gesto che avete fatto, così come era orribile pensare che non potessero partecipare agli internazionali di tennis i russi, o non potessimo leggere Dostoevskij. Altrettanto vergognosi sono questi quattro ragazzetti della cazzo svizzeri che si sono messi con le spalle all'inno dei loro coetanei che hanno vinto gli europei del 23. Fate orrore. E per gli abbonati di Instagram Pixel 4545 antisemitismo, bravo, perché poi dopo si lamenta se non c'è l'antisemitismo. Vorrei che questa cosa avesse qualche risvolto, vabbè, ma lasciamo perdere. Per gli abbonati al mio canale Instagram, nel senso che ci sono alcune persone di voi che sono abbonate al mio canale Instagram, nelle attività che farò nelle prossime settimane c'è un invito particolare che verrà riservato soltanto agli abbonati di Instagram, perché sono quei pochi che mi seguono e che pagano anche un abbonamento, ai quali ogni tanto do delle dirette e delle cose un po' più personali. E siccome farò un evento in cui ci saranno pochissime persone che potranno partecipare a questo evento, beh, per loro quindi ci saranno degli inviti riservati agli amici di Instagram. Funerali Papa Francesco, Macron fotografato a suonare il pianoforte in aeroporto Fiumicino, sei un grande, è vero. Poi è successa una cosa questa mattina, me l'ha ricordato, gli sportivi cosa c'entrano, svizzeri ignoranti, no? Ilaria Branca di Romani, con un bel abbraccio anche a te. E la cosa che vi volevo raccontare invece, questa cosa incredibile che è successa questa mattina, e cioè che Mediobanca, ve la faccio in sintesi, grazie per il tuo badge Valentina Militerno, Mediobanca, sapete che è sottoscalata da parte del Monte dei Paschi di Siena, e Mediobanca ha il controllo, il 12%, l'11,3% delle Generali, è stato il grande, grandissimo forziere di Mediobanca. Beh, le Generali oggi, con un colpo di scena, una mossa del cavallo, sotto scalata da parte del Monte dei Paschi di Siena, ha deciso di cedere sostanzialmente la sua partecipazione in Generali, perché chi controlla Mediobanca controlla Generali. Quindi che cosa fa Mediobanca? Cede la sua partecipazione in Generali, perché sostanzialmente la scambia con Banca Generali, che è una banca che si occupa di private banking. Quindi cosa succede? Le Generali, in realtà, che sono il grande bottino che avrebbero voluto avere gli azionisti del Monte dei Paschi di Siena, che conquistando il Monte dei Paschi avrebbero preso le Generali, allora che cosa fa Mediobanca? Mediobanca dice: Generali andranno da sole, io con la quota delle Generali mi compro una banca che si chiama Banca Generali, che non c'entra con le Generali, così che se mi scalate sappiate che non mi state scalando per le Generali, ma per quest'altra cosa. In più, il rischio per gli scalatori del Monte dei Paschi di Siena, che con questa operazione Nagel e i suoi manager aumenteranno il valore di Mediobanca, rendendola meno digeribile e scalabile dal Monte dei Paschi di Siena. Insomma, un bel casino. Nicola, stasera fa una zuppa culinaria? No, aveva pure il borsello e i francescani ai piedi. Va bene, ragazzi, io vi do un saluto, ci vediamo questa sera a Quarta Repubblica. Ciao.